In questo episodio faremo una chiacchierata su un tema di cui non abbiamo mai parlato in oltre 200 episodi, cioè
l'ambiente. Vogliamo in questo podcast darvi le nostre impressioni da italiani che vivono in Italia e anche le nostre critiche, diciamo, un po'.
Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Dunque, abbiamo deciso di parlarvi di questo argomento per diversi motivi. Motivo numero uno è un tema che ci sta abbastanza a cuore, soprattutto perché viviamo in una delle zone, forse la zona più inquinata d'Europa, dopo ve ne parleremo, e anche perché il tema dell'ambiente è un tema molto ricorrente nei libri di lingua italiana, soprattutto da livello B1, B2, C1 e C2, gradualmente sempre di più, perché è un tema importantissimo che si trova nei giornali, nelle televisioni, è un tema di attualità ed è anche presente negli esami di certificazione linguistica, quindi è molto importante conoscere il lessico. L'obiettivo è parlare liberamente di questo argomento, confrontarci e darvi degli input, usare tante parole che riguardano l'ambiente, la sostenibilità ambientale, in modo che vi entri, insomma, qualcosa. Bene, Carolina, dimmi quali sono le tue impressioni riguardo l'ambiente e la situazione italiana?
Allora, direi un ni, nel senso, non siamo messi malissimo come forse altri paesi che non hanno leggi o protezione dell'ambiente, però si potrebbe fare molto di più. Molto di più. Ci sono tante incongruenze tra quello che viene detto e quello che viene fatto. C'è purtroppo una grande scarsità di considerazione di questo problema. E questo lo capisco perché l'Italia economicamente, lavorativamente, situazione giovanile, situazione femminile, insomma, abbiamo tanti problemi. Ovviamente a volte l'ambiente passa, diciamo, no? Passa in secondo piano. Ma in realtà dovremmo sempre comunque considerare che abbiamo un pianeta solo, perché al di là di Elon Musk che ci prova, ma per ora non ce la facciamo.
Beh, sinceramente il pianeta Marte per il momento non mi sembra ospitale, insomma, quindi
ho sentito una teoria bellissima dei miei amici complottisti che forse Marte era il nostro pianeta precedente, che noi abbiamo devastato, abbiamo succhiato tutte le risorse e poi siamo venuti sulla Terra.
Ma ok, va bene, lasciamo stare i complottisti. Prima, a microfoni spenti, mi avevi parlato un po' delle spiagge, no? Come
sì,
esempio.
Esatto, io prendo sempre esempio le spiagge perché c'è una, probabilmente l'avete visto, c'è una grande differenza fra spiagge con bagni, con stabilimenti balneari, con alberghi e spiagge libere. Noi preferiamo le spiagge libere perché sono più selvagge, ma qual è il problema? Lì si vede subito l'impatto dell'essere umano, perché sono piene di rifiuti, plastiche, bottiglie, tappi, che un po' vengono lasciati lì e un po' vengono portati dal mare, perché il mare purtroppo è pieno di plastica, lo sappiamo, e invece dove ci sono gli stabilimenti ci sono comunque, ma vengono pulite, quindi l'impressione è pulizia estrema, bellissimo, no? Il fatto che ancora nel 2024 non si sia compreso che portare cibo, bibite, cose sulla spiaggia va bene a patto che vengano portate via e smaltite correttamente, per me è una cosa folle.
Sì, anche perché insomma io ricordo, insomma, dagli anni 90 questa cosa, no? Che si cercava di sensibilizzare le persone,
sì,
a non sporcare, a non, ok, fumare, ma non lasciare,
ecco,
i mozziconi.
Questa è una mia grande battaglia. Allora, quanto fa schifo andare in spiaggia e mettere il piede su un mozzicone di sigaretta?
Sì.
Per favore.
Esatto.
È orribile. Cioè, ma prendete un fazzoletto, ma non ci vuol tanto, una bottiglia con un po' d'acqua.
Sì.
Cioè, è proprio la mancanza di quella voglia minima, minima. Sì. Perché comunque per alcune cose viene fatta, no? Per esempio, faccio un esempio un po' hardcore, scusate, ma i pannolini dei bambini puzzolenti non vengono lasciati in giro. Perché? Perché puzzano, perché portano mosche, attirerebbero cose e perché le altre persone si lamenterebbero. Allora, perché non si può fare la stessa attenzione con i mozziconi di sigaretta? È anche più facile portarli via.
Sì, infatti.
Cioè, io non capisco questa cosa.
Sì, lo sappiamo tutti che poi adesso non ricordo quanto tempo ci mette l'ambiente a smaltire mozzicone, ma mi sembra mille anni, una cosa esagerata. Quindi questi sono anche comportamenti piccoli, minuscoli,
che farebbero,
esatto,
qualcosa.
Cioè proprio non hanno bisogno di nessuna preparazione, però qualcosa già farebbero. Sono proprio questi piccoli, piccolissimi gesti che ci aiuterebbero.
Una cosa che bisogna dire in fatto di atteggiamento invece virtuoso, perché facciamo un po', che invece dal mio punto di vista la montagna viene più rispettata. E credo sia perché il turismo di massa ancora in montagna non ci va.
Quello sicuramente, poi normalmente le persone appassionate di montagna sono delle persone che cercano un contatto con la natura e quindi la rispettano. E anche questo, che il mindset, la mentalità delle persone che vanno in montagna è diverso rispetto a quelle che vanno in spiaggia. Questo sicuramente. Bisognerebbe però magari fare molta più sensibilizzazione anche su queste persone che vanno in spiaggia, perché tutti vanno in spiaggia comunque.
Ma io semplicemente comincerei a fare delle sonore multe.
Anche? Quella
scusate,
è una...
però quando ci sono di mezzo i soldi le persone imparano.
Sì, quello sì, quello sì. Purtroppo è molto difficile, mandare polizia, carabinieri a sorvegliare tutte le coste italiane. È veramente...
No, non immaginavo questo orribile. No,
è veramente
no.
Impossibile. Quindi
no,
secondo me c'è da fare un lavoro di sensibilizzazione ancora di più.
Sì, perché in realtà ecco questo lavoro di sensibilizzazione è un po' fallimentare, in Italia è stato fallimentare, nel senso che le nuovissime generazioni sono molto attente a questo problema, noi millennial ci dividiamo perché dipende un po' dall'educazione che abbiamo avuto, noi per esempio a scuola abbiamo fatto tantissima sensibilizzazione, soprattutto su quello che era il tema focale, centrale degli anni 90, inizio anni 2000, cioè la raccolta differenziata, che sembrava una follia da fare, i genitori avrebbero dovuto passare tutti i pomeriggi a separare i rifiuti, a lavarli, a levarci l'etichetta, insomma sembrava una cosa impossibile da fare e oggi ci sono si fa. Tutti la fanno.
Sì, e poi c'era molto scetticismo al tempo, no? Ma tanto vanno sempre nello stesso posto,
sì.
Alla fine buttano tutto insieme, non serve a niente.
Esatto, diciamo che la nostra generazione a metà, la generazione dei nostri genitori e precedente, ancora non ha capito niente su questo punto di vista. Non si rendono conto, cioè si sentono dentro un grande complotto che dice... Ah sì, va bene, certo, a noi ci fanno fare tutte queste cose, ci aumentano le tasse sui rifiuti, ci tolgono i bidoni, ci fanno fare la raccolta differenziata, e però loro se la spassano, rimettono tutto insieme, chi se ne frega. Che non ha senso se ci pensiamo, perché mettere su un sistema del genere per poi fare come prima? Non avrebbe senso.
Sì, magari all'inizio non era perfetto, per carità, però come ogni cambiamento ha bisogno di un po' di rodaggio, di esperimenti, eccetera. Poi, se devo fare una piccola polemica su questo punto, riguardo la raccolta differenziata, poi per chi è iscritto al Circolo degli Esploratori, questa settimana troverete 3 piccoli articoli dedicati a questo tema, tra cui la raccolta differenziata. In questo articolo vi diciamo che ogni regione gestisce la raccolta dei rifiuti. Questo perché per alcune cose, molto strano, ma in Italia abbiamo delle cose che ricordano un sistema federale.
Sì, un sistema federale senza ammetterlo di essere.
Esatto, non si capisce perché. Però il punto è questo, e il concetto è anche giusto, cioè ogni regione ha delle peculiarità, delle caratteristiche uniche, e quindi la regione è incaricata, conoscendo bene tutta la situazione, di scegliere il tipo di raccolta e gestirlo. Ma qual è il problema? Il problema è che si crea una grande confusione perché, per esempio, noi che abitiamo in Veneto, se abbiamo un dubbio su dove buttare qualcosa, andiamo sul sito dell'azienda che gestisce i rifiuti e c'è un elenco molto,
molto specifico
e particolareggiato e dettagliato su dove mettere i rifiuti. Altre regioni non ce l'hanno, altre regioni hanno cose diverse, ok? Quindi magari se io abito in Toscana e sono abituato a buttare in un contenitore un determinato tipo di rifiuto, quando vado in Veneto magari è diverso e questo crea confusione e basta.
Sì, sembra che le persone non si muovano nel 2024, cioè sembra che abbiamo fatto uno stato delle leggi per persone che sono piantate a casa loro.
Esatto, sono piccole, non sono differenze enormi, però comunque no. Se ci fosse una linea comune.
Esatto, sarebbe più facile perché lo sapete che le persone sono pigre, cioè siamo tutti pigri e quindi se tutte le volte che io esco dal comune devo prendere l'app, vedere qual è l'azienda. Qual è l'azienda poi che gestisce? Perché mica si capisce così subito, sì. È veramente complesso. Diciamo, hanno voluto complicare una cosa che sarebbe stata di un facile. Bastava un'azienda statale, ma statale in Italia non c'è più niente per questo.
Sì, esattamente. Ci sono delle regioni, infatti, qual è il risultato? Che ci sono delle regioni molto virtuose o dei comuni molto
dei
virtuosi.
Dei comuni soprattutto.
Sì, diciamo che nelle classifiche si trovano i comuni. Come Bolzano, Belluno, sono al nord, ma anche Cosenza, per esempio. No? Anche Cosenza, che si trova al sud, è uno dei comuni molto virtuosi. E poi ci
sì,
sono...
Sì, allora, i più virtuosi sono Bolzano, Trento, Belluno, Reggio Emilia e Cosenza, dal punto di vista green, verde. Mentre i peggiori, Alessandria, Palermo e Catania.
Esattamente, quindi tutti... In Sicilia questo anche per questioni logistiche, perché si tratta di un'isola, lo smaltimento...
Le isole hanno sempre
problemi. Per carità,
problemi.
Non vogliamo parlare male della Sicilia. Si può migliorare, si può migliorare sotto questo aspetto. Ad ogni modo, cosa sta facendo la politica? Ecco, dobbiamo ringraziare il fatto che siamo in Europa, perché l'Europa comunque ci dà delle linee guida, degli obiettivi climatici da raggiungere, ci dà delle regole, perché in Italia, come un po' in tutto il mondo, ci sono delle parti politiche che sono sensibili a questo problema, delle parti che sono meno sensibili o addirittura che pensano che sia tutto un grandissimo complotto. Ecco, lo abbiamo visto in alcuni paesi. Quindi, per fortuna, l'Unione Europea funziona da questo punto di vista.
Esatto, anche se a volte non tiene conto della specificità degli stati, secondo me, perché a volte dice alcune cose, per esempio quella cosa delle auto tutte elettriche entro il 2030...
È un obiettivo molto ambizioso.
È un obiettivo troppo ambizioso se consideriamo il fatto che le spese sono tutte a carico del cittadino e in Italia i soldi non ci sono. Cioè, e non solo in Italia, ci sono paesi come messi come noi in Europa. Quindi ecco, diciamo che l'Europa è molto brava a tenere a bada i paesi perché non facciano come vogliano, però dovrebbe un attimo considerare anche il livello economico generale di una nazione prima di imporre...
Sì, beh, non solo quello, beh, quello è un tema
no,
molto...
Allora, questo, sì.
Ecco, anche, non so, le colonnine in determinate città,
per esempio.
Cioè, nel senso, in Italia è molto difficile, anche perché molte città non sono costruite per le macchine, sono
ecco,
costruite per i cavalli,
ma arriviamo
i carri, eccetera.
Arriviamo proprio a questo punto, perché secondo me un grande esempio virtuoso che ha fatto l'Italia, e l'ha fatto assolutamente fregandosene del clima, L'ha fatto per una questione estetica, ma comunque i centri storici senza macchine. Evviva! Evviva. È bellissimo, ma tutte le città dovrebbero essere senza macchine. Quanto è bello passeggiare in una città italiana senza doversi preoccupare del traffico, delle macchine, di quello che suona, del parcheggio in terza, quarta fila. È bellissimo.
È bellissimo anche perché noi ci ricordiamo alcune città, per esempio Firenze, quando c'era il centro dove passavano le macchine.
Terribile.
O Milano, erano delle cose veramente terribili. Adesso sono diventate molto più vivibili. A questo bisognerebbe aggiungere sicuramente una migliore efficienza dei mezzi di trasporto.
Dei mezzi pubblici, perché
sicuramente
si tende... In Italia c'è questo grande di dicotomia, non so come dire, sembriamo persone dissociate da noi stesse. Da una parte quando c'è tanto inquinamento si bloccano le macchine per 24 ore.
Esatto.
Spiegatemi a cosa serve.
A nulla. Questo è successo una settimana fa qui. Hanno bloccato il traffico per la domenica perché i livelli erano troppo alti da troppi giorni.
Esatto, non so se lo sapete, ma la pianura padana è la zona più inquinata sicuramente d'Italia, ma a quanto pare anche d'Europa. Quindi abbiamo questo bellissimo primato. Ora, è vero che per la conformazione geografica è la zona che tende ad inquinarsi di più, però si potrebbero fare delle cose per aiutare l'aria, perché vi assicuro che a volte qui l'aria è terrificante.
Sì, c'è la foschia, che non è foschia, la foschia, questa parola, è una piccola nebbia che si vede che c'è una piccola nebbia, ma non è nebbia naturale, è nebbia data dall'inquinamento, perché quando uscite, andate più verso il nord delle montagne, proprio si vede tutto più chiaramente, più limpidamente. Inoltre, queste informazioni sulla gravità della situazione non vengono diffuse in modo nazionale. Cioè
in modo allarmistico.
E allarmistico.
Dovrebbero essere così. Cioè a volte ci si allarma, ve lo dico chiaramente, c'è stato molto più clamore per la vittoria di Geolier alla serata del festival, che è stato scritto su 46 giornali, ma che le persone in pianura padana rischiano di morire perché hanno i polmoni pieni di smog. Questo non, se c'è un trafiletto nell'ultima pagina del giornale, forse.
Esatto, c'è un articolo che ho trovato, che mi ha passato un mio amico, dove un pneumologo, quindi un dottore esperto di polmoni, per le persone che abitano in questa zona ha consigliato di uscire con la mascherina FFP2 quando si va fuori, e ha sconsigliato a chi come me fa jogging la mattina di non andare, perché fa male.
È troppo inquinata.
È troppo inquinata, e queste informazioni non vengono diffuse, non hanno una copertura nazionale, ma solo piccole cose. E questo è allarmante. Come è allarmante l'uso di alcuni termini che vengono usati quando parliamo di eventi catastrofici legati al cambiamento climatico. Vengono usate molto spesso nei giornali, nei telegiornali, queste parole tipo straordinario, tipo un'alluvione straordinaria,
inatteso, completamente senza senso, clima impazzito,
esatto, clima impazzito. No, il clima non è impazzito, non siamo più di fronte ad eventi straordinari, ma siamo di fronte ad eventi ordinari.
Esatto, anche perché se ci pensate, almeno un'alluvione all'anno e nello stesso anno incendi plurimi in altre zone ci sono sempre negli ultimi anni.
Sì, sempre di più. Noi l'abbiamo visto dagli anni 90, diciamo.
Sì, il clima è cambiato tantissimo, assolutamente.
È proprio qui in Italia si vedono veramente tanto gli effetti. 50 gradi in Sicilia in estate. Oppure
ma in inverno che non c'è più, l'inverno ormai dura una settimana in Italia.
L'inverno che dura una settimana, cioè piste, alberghi che non lavorano in montagna perché non c'è la neve. E quindi, cioè, i fatti ci sono, ma quindi è tutto pronto per sensibilizzare sempre di più le persone, ma questo non viene fatto abbastanza, ecco, questo...
No, esatto, ci sono ancora tante persone che, anche per colpa dei giornalisti, perché i giornalisti in questo caso hanno una colpa molto grande, eh? Non tutti, ci sono... C'è il giornalismo buono in Italia, ma la maggior parte è un giornalismo di scalpore, ne abbiamo già parlato, e ovviamente danno al pubblico quello che vuole. E quindi se il pubblico preferisce pensare che sia un evento straordinario, scriveranno che è un evento straordinario. E questo però fa male, perché la concezione è sempre quella del... Vabbè, ma il clima è sempre cambiato.
Sì, eppure è straordinario, ma qui non capiterà mai. Oppure qui è già successo un anno fa, quindi per i prossimi 30 anni siamo a posto.
Sì, e invece... ma quello è il fulmine.
E invece no, esatto, quello è un fulmine. Però un'alluvione in Emilia Romagna, mi sembra ce ne siano state due nel giro di 3 anni.
Ma sì.
Cioè è una cosa che è diventata la normalità.
Esatto, queste cose non sono fra l'altro neanche quello, ma non è nemmeno come il terremoto, anche quello siamo sensibili, però ovviamente quello è meno prevedibile, no?
Sì.
Ecco, non è così, è prevedibile il cambiamento climatico, lo dicevano già i nostri libri delle elementari,
sì,
scritti negli anni 80 per gli anni 90, dicevano già che se non si fosse intervenuti sulla purificazione dell'aria, su chiudere il buco dell'ozono, all'epoca c'era quello,
sì,
no? In Italia avremmo avuto la desertificazione dalla Sicilia in su, l'assenza totale, il bruciare di tutti i campi da vino, che è uno dei nostri fiori all'occhiello del Made in Italy, quindi niente più vino italiano, ok? E ci sarebbero state alluvioni che avrebbero mangiato letteralmente la costa italiana.
Sì.
Lo sta succedendo, a me sembra, eh?
Sta succedendo.
Ecco, quindi non si può veramente dire che questa cosa ce la siamo inventata una mattina per giustificare una pioggia un po' più violenta. Io lo vorrei ritrovare il mio libro di geografia, te lo giuro, perché c'era scritto tutto.
Ho trovato dei libri nel garage dei miei genitori, magari circonsussidiario, ecco. Un giorno magari faremo delle stories per farvi vedere. Ve l'avevamo detto.
Esatto.
Ce lo avevano detto in qualche modo.
Bene, allora siamo arrivati ormai quasi alla fine, però vorrei concludere questo podcast con il criticone di Stivale Italiano, cioè quello che nel nostro piccolo, noi non andiamo a parlare di aziende, inquinamento industriale, nel nostro piccolo quello che si potrebbe fare per risparmiare, per proteggere un po', cioè tutte le cose che vediamo che ci sembrano completamente senza senso dal punto di vista dell'ecologia.
Sì, perché ci sono dei comportamenti a volte che vanificano completamente, totalmente gli sforzi, piccoli sforzi che ogni cittadino fa ogni giorno.
Esatto, allora io c'ho questa guerra personale e mi dovete ditemi se siete d'accordo, per favore. Allora, noi siamo un paese mediterraneo con un clima mite ma tendenzialmente caldo, ok? Se voi viaggiate in Italia lo sapete, da marzo a ottobre si può stare con i sandali, maglietta. L'inverno è mitissimo, quest'anno abbiamo avuto una settimana a zero, non meno 20, zero, ok, freddissimo.
La mattina alle 7, zero.
Sì, esatto, poi basta, ok, io odio e io vorrei veramente proibire le piste del ghiaccio in ogni cavolo di città italiana. Non siamo in Siberia, non siamo in Lapponia, ok, le piste del ghiaccio per quanta elettricità ci vuole per ghiacciare quella pista 3 mesi.
Elettricità, acqua, ecco, dove abitiamo c'è una pista del ghiaccio che inizia il suo funzionamento a metà ottobre. E quest'anno a metà ottobre c'erano 23 gradi.
Pioveva anche.
Sì, pioveva, quindi cioè, non si ghiacciava niente, è stata lì accesa.
Quanto spreco di risorse, non ha senso questa cosa, a me dispiace. Piace alle persone, ragazzi, andate in Trentino, mi dispiace, bisogna cominciare a fare dei sacrifici. La pista del ghiaccio a Palermo non ha senso, si va al mare a Palermo. Dobbiamo cominciare, secondo me, ricominciare ad avere delle specificità, scusate, non riesco a dirla questa parola, perché andare sulla pista del ghiaccio a Venezia? A Venezia si va in gondola.
Infatti.
Ok, sulla pista del ghiaccio ci si va al Polo Nord, perché lì costa sicuramente meno mantenerla.
Sì, ma anche se fosse chiusa, per esempio un palaghiaccio chiuso, già quello
già
sarebbe
diverso, perché ha un senso sportivo, ok, ci si può rientrare, ma queste cose fatte solo per divertire, perché lo fanno da tutte le... sono cose perché le fanno da tutte le parti, allora noi non vogliamo rimanere indietro, è questo.
Sì, un'altra cosa, per esempio, qui non ha piovuto per un bel po' e i livelli di inquinamento erano allarmanti, altissimi. Ha piovuto un giorno,
sì,
il giorno
poco, eh?
Poco che ha pulito leggermente un po' l'aria. Che cosa hanno fatto il giorno? Siccome era carnevale, fuochi d'artificio.
Olè.
Per mezz'ora.
Per inquinare di nuovo l'aria, così non si poteva nemmeno aprire la finestra.
Ma ragazzi, cioè, ma che bisogno c'è? I fuochi d'artificio? Cioè, ok, vogliamo... facciamoli a Capodanno e basta. A cosa
esatto,
serve?
Esattamente,
basta.
Esattamente.
Un giorno li abbiamo fatti il 31, cioè un mese e qualcosa fa.
Basta.
Basta fino al 31 di dicembre. Cioè,
esattamente.
Sono
piccole cose che andrebbero... veramente proibite per legge, perché farebbero qualcosa, cioè sono veramente delle incongruenze questi
sì, perché ripeto, vanificano, cioè, gli sforzi di ogni cittadino.
Un'altra cosa che io non capisco e non capirò mai, fatemici sapere se anche nei vostri paesi è così, le luci dei supermercati tutta la notte accese, quando il supermercato è chiuso, perché in Italia ce ne saranno tipo due che stanno aperti 24 ore, se ci sono, accesi la notte. Lo scusano dicendo che è una questione di sicurezza, così se entra il famoso ladro si riconosce. Ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi, non c'è elettricità, l'elettricità è un problema, ok?
Sì.
Perché sprecarla quando non c'è nessuno e non serve a niente? È una cosa che io veramente farei delle multe salatissime a queste persone. Dovrebbe essere proibita questa cosa.
Sì, un altro esempio c'è stato poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina, che c'era questo appunto problema energetico del gas, eccetera, eccetera, però nessuno si è mai risparmiato di mettere le luminarie, cioè le luci nelle città, nelle vie, per
esatto.
Natale, eccetera. Magari mettiamone un pochino di meno, basta solo, è sufficiente metterne meno per far capire alle persone che si cerca di dare qualcosa per accontentare tutti,
però non importa illuminare a giorno o di notte, non ha veramente alcun senso. E anche le luci nelle città sono un grande problema, perché ci sono delle città che rispettano... cioè, ragazzi, se è notte non ci si deve vedere come il giorno, secondo me, no? E invece ci sono delle città che sembra di essere la mattina alle 10 come illuminazione. Anche lì diminuiamo un po', perché... tanto la sicurezza non si risolve con questo, eh? Cioè non è che i criminali fanno più cose quando c'è buio, questo scordatevelo, non è vera questa narrazione, questo è il 1800 con Jack lo Squartatore forse.
Esatto, i criminali di oggi sono a casa dietro un computer,
esatto.
E vi rubano tutti i dati e tutti i soldi, quindi non c'è, loro sono, dobbiamo trovare delle altre strategie.
Ok, per concludere, l'ultima criticona, i mezzi di trasporto pubblici. È inutile fare la sensibilizzazione, chiedere alle persone di prendere i mezzi pubblici costantemente e poi non ci sono.
Poi non ci sono, oppure è difficile trovare il biglietto perché le app non funzionano, perché è tutto chiuso la domenica, allora io che devo prendere...
e magari prendere la multa.
E prendere la multa. Insomma, su questo aspetto si può migliorare.
Si può migliorare,
molto.
Ci sono margini di miglioramento, non solo Trenitalia, mi riferisco soprattutto agli autobus... che sono un disastro. Ancora sembra che non abbiano capito che ci sono degli orari in cui le persone escono da lavoro, escono da scuola, oppure vanno a lavoro e vanno a scuola, in cui ci dovrebbero essere 4 autobus e invece ce ne passa uno. Questo è veramente la prima cosa da fare, secondo me, per liberare un po' lo smog delle macchine. In Italia si usano troppe macchine.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Ringraziamo tutti gli esploratori del nostro circolo che stanno aumentando sempre di più grazie ai nuovi arrivati. Questa settimana troveranno 3 articoli su questo tema con molto lessico, glossario dove vi spieghiamo le parole, ci sono degli esercizi anche dove si può mettere in pratica il lessico, dei giochi, cruciverba, insomma c'è un quantitativo enorme di materiale su cui lavorare. Continuate a seguirci anche sui nostri social, su YouTube, perché la prossima settimana uscirà,
esatto,
un nuovo video. Dateci un po' di tempo di prepararlo.
Mm-hmm. E niente, io vi ricordo che si può scaricare il nostro ebook gratuito, la guida ai verbi pronominali da tenere sul telefono per tutte le volte che ne avete bisogno. È completamente gratuita, quindi scaricatela sul nostro sito www.stivaleitaliano.it.
com.com.
Ah, scusate,
sbagli sempre.
Scusate, com. Sono italiana. .com. www.stivaleitaliano.com. Scusate. E niente.
Bene, noi ci lasciamo qui, vi diamo appuntamento al prossimo episodio.
Ciao ciao!
A presto!